Questa domanda ve la siete mai posta nel corso della vostra vita? Abbiamo mai messo in dubbio l'equità di Dio? Ti è mai successo qualcosa nel corso della tua vita e in fondo nel nostro cuore è balenata questa idea? Dio, non sei giusto con me. E questo è qualcosa che mi era anche capitato di dire ai miei figli. Ricordo una volta che Ivan ha dovuto fare dei compiti a scuola per punizione e dicendo: non è giusto che io faccia i compiti perché io non ho fatto nulla. E io gli ho detto: bene, tu falli lo stesso perché la vita spesso è ingiusta. E quindi, ed è la realtà delle cose, spesso la vita è ingiusta, quello che viviamo non segue una giustizia. Ma dire che la vita è ingiusta è molto diverso dal dire che Dio è ingiusto. Posso vivere e convivere con una vita ingiusta. Dopotutto, io per primo, io sono un peccatore. Vivo in un mondo che è stato colpito dal peccato e vivo insieme ad altri peccatori, per cui è normale che l'esistenza che noi affrontiamo sia un'esistenza ingiusta. Ma quando ci chiediamo Dio è giusto, questa è una domanda molto diversa. La scorsa settimana abbiamo esaminato la domanda: Dio si preoccupa di noi? Abacuc si guardava appunto intorno a tutta la violenza e l'ingiustizia in Giuda e si era chiesto se Dio si era accorto di tutta questa situazione o dove era Dio o semplicemente se ne fosse preoccupato. E come ho avuto modo di dire, Dio aveva risposto a questa domanda dicendo: sì, io mi preoccupo di quello che sta succedendo, ho visto quello che sta succedendo e agirò. E Dio avrebbe agito suscitando i Caldei o i Babilonesi in risposta all'ingiustizia di Giuda e usando i Babilonesi come strumento della sua giustizia. Ma questa risposta di Dio crea un nuovo problema per Abacuc. Sì, Giuda è sbagliato ed è peccaminoso, ma i babilonesi sono un popolo ancora più ingiusto e sbagliato. Come può Dio usare una nazione malvagia e crudele, più crudele di Israele, per colpire una nazione sicuramente migliore di loro? E quindi se prima Abacuc aveva lottato con il problema del male nel mondo, ora in questa sezione che abbiamo letto si confronta col problema della giustizia di Dio. Di fronte al problema del male, Abacuc ha chiesto: Dio, ti stai preoccupando di quello che sta succedendo? E ora di fronte a questa risposta dice: Dio, sei veramente giusto ad agire in questo modo? E questo è tipico praticamente di gran parte delle persone che esistono. Tutte le persone si pongono questo tipo di domande. Come potrebbe un Dio amorevole permettere il male nel mondo? Proprio qualche settimana fa, parlando con dei non credenti, mi hanno chiesto: beh, Dio semplicemente non esiste perché se no dovrebbe agire in risposta a tutto il male del mondo. E poi fa: come Dio potrebbe punire un Dio amorevole punire per il peccato? Perché io ho detto: beh, ma se Dio dovesse agire immediatamente in risposta a tutto il male del mondo, allora c'è una brutta notizia anche per me e per te, perché noi non saremmo vissuti per niente, perché in quanto peccatori avrebbe dovuto agire immediatamente. Dio è sia amorevole che giusto, che è un altro modo di dire che Dio si sta preoccupando di quello che succede nel mondo e che Dio è giusto. La situazione di Abacuc era un po' diversa però. Abacuc non metteva in dubbio il diritto di Dio di giudicare il peccato. stava mettendo in dubbio il metodo che Dio avrebbe messo in campo. Come poteva Dio usare i babilonesi per giudicare il popolo di Giuda? I babilonesi, come detto, erano un popolo malvagio, pagano, era, e lo vedremo, gonfio e orgoglioso della propria forza e della propria malvagità. Non aveva forse più senso punire per prima i babilonesi che Israele? E quindi daremo un'occhiata a questo reclamo che Abacuc fa nei confronti di Dio e poi esamineremo la risposta che Dio dà ad Abacuc. Quindi c'è questa denuncia da parte di Abacuc. Come puoi Dio servirti dei babilonesi per punire il popolo di Giuda? E vedremo che la conoscenza che di Abacuc che ha di Dio, che è reale, non è sufficiente per dargli una risposta, ma che per avere una risposta egli avrà bisogno della fede. Ci sono tre cose di cui è assolutamente convinto Abacuc, eppure queste tre cose non hanno un senso per Abacuc stesso. Al versetto 12 Abacuc parla: «Non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo». All'inizio sembra un verso strano. Che cosa ha a che fare con la natura eterna di Dio, con il fatto che il popolo di Israele non morirà? Qual è la connessione tra l'eternità di Dio e la sopravvivenza di Israele? Ha a che fare con la sovranità di Dio. Dio è eterno, Lui è il primo e l'ultimo, e Dio si era legato in una relazione di patto con il suo popolo. E così, finché le cose continueranno, il popolo di Dio sarebbe comunque sopravvissuto. C'è un interessante parallelo in Malachia 3:6, dove Dio dice: «Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati». Dio avrebbe, noi sappiamo, tutta la storia dell'Antico Testamento ci mostra un Israele che spesso e volentieri non è mai all'altezza degli standard che Dio pone. Eppure, nonostante tutto, Dio mantiene in vita questo popolo. E Abacuc è convinto ancora che questa situazione, nonostante la minaccia reale dei babilonesi, non porterà alla fine il popolo di Israele. Dio non cambia. Egli è il Dio eterno che è sovrano su Israele. E quindi Abacuc era fiducioso che se anche Dio avesse giudicato il suo popolo per i suoi peccati, non lo avrebbe distrutto completamente. E questo anche Geremia aveva espresso un simile pensiero. Geremia 30:11 dice: «Infatti io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito». Abacuc credeva fermamente che Dio fosse sovrano sulla nazione di Israele, ma credeva anche che Dio fosse sovrano su tutto il resto delle nazioni. Guardiamo la seconda parte del versetto 12, quando dice: «O Signore, Tu questo popolo lo hai posto per eseguire i Tuoi giudizi. Tu, o rocca, lo hai stabilito per infliggere i Tuoi castighi». Dio aveva appena detto ad Abacuc che stava mandando i babilonesi a giudicare il popolo di Giuda, e Abacuc non ha dubbi che ciò che Dio esattamente farà. Non sta mettendo in dubbio di quello che Dio farà. I babilonesi sarebbero arrivati e Abacuc afferma che Dio è colui che li ha suscitati, li ha nominati, li ha ordinati per questo compito. Quindi Abacuc conosceva bene Dio, sapeva che era sovrano sulla storia di Israele e sapeva che Dio è sovrano anche nei popoli che non hanno mai avuto a cuore, non lo avevano mai conosciuto. Ma la seconda cosa di cui Abacuc è convinto è che Dio è santo e non può tollerare in alcun modo il male. Al versetto 13 Abacuc dice: «Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità». Questo è uno dei grandi insegnamenti della Scrittura. Dio è assolutamente santo. Prima Giovanni 1,5 dice che Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Significa che Dio è perfettamente santo, giusto e puro. Non c'è fatto male in Lui, peccato o alcuna oscurità o tenebre. Ma Abacuc va oltre nel versetto 13. Non solo non c'è oscurità o male in Dio, i suoi occhi sono troppo puri anche per guardare il male. E questo non significa che Dio chiude gli occhi davanti al male, si gira dall'altra parte, non vuol vedere le cose che succedono. Altrimenti Dio come potrebbe giudicare? No, Dio vede il peccato che ognuno di noi commette. E quando Abacuc dice che i tuoi occhi sono troppo puri per guardare il male, significa che Dio non guarda al peccato con alcun tipo di accettazione o di approvazione o svilendo o sottovalutando quello che succede. Quando guardiamo noi al peccato, a volte può essere che noi siamo inorriditi di fronte al peccato. Se vedessimo un omicidio, una violenza, qualcosa di malvagio, la nostra reazione qual è? Ripugniamo queste cose. A volte ci sono momenti in cui il peccato non ci inorridisce per niente e ci attira. Ci sono dei peccati che la nostra carne è fortemente attratta. Non così Dio. Dio ha solo una reazione nei confronti del peccato, è offeso. Ogni peccato è un affronto diretto alla sua santità. Dio è santo e perciò è offeso dal peccato e quindi non può tollerare alcun male. Se non fosse per il suo amore e il suo perdono, la sua giusta ira ci distruggerebbe tutti all'istante. Spesso tutti noi tendiamo a sottovalutare quello che facciamo di sbagliato. Ma sì, dai, c'era una buona causa, ma dai, non è poi così grave. Tendiamo a svilire questa cosa. E questo ci serve soprattutto per autogiustificarci al male. Ma Dio non è così. Per Dio nulla passerà impunito. Ogni cosa verrà resa evidente nel giorno del giudizio. Siamo offesi dal peccato che vediamo? I nostri occhi si rifiutano di guardare il male? Prima Pietro 1, dal 15 e 16 dice: «Ma come è santo colui che vi ha chiamato, così siate santi in tutto ciò che fate, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo». E abbiamo tutti bisogno di crescere in questo campo di santità. Naturalmente il fatto della santità di Dio suscita ancora altre domande aggiuntive da parte di Abacuc. Abacuc dice al versetto 13: «Perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui?» Abacuc stava cercando di riconciliare ciò che sapeva di Dio con ciò che Dio gli aveva appena detto in risposta della sua azione con i babilonesi. E non riusciva a capire il nesso di questa cosa. Non riesce a capire come Dio possa usare questo popolo malvagio per punire un popolo che, nonostante il loro peccato, erano sicuramente migliore di loro. Quindi Abacuc sapeva che Dio è sovrano, che Dio è santo e che non può tollerare. E poi c'è un'altra convinzione di Abacuc, che nonostante Babilonia sia malvagia, tuttavia prospera nella sua vita. Dal versetti 14 e 17 Abacuc descrive i babilonesi. Dice, perché tratti gli uomini come i pesci del mare, come i rettili che non hanno padrone? Il caldeo li tira tutti su con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo giacchio, perciò si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e offre profumi al suo giacchio, perché gli provvedono una ricca porzione e un cibo succulento. Dovrà forse per questo continuare a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Qui Abacuc, ricordate che i profeti hanno questo linguaggio poetico, fa questa raffigura Babilonia come un pescatore, nel quale nella rete di questo pescatore cadono tutte le nazioni come dei pesci. Babilonia è un pescatore crudele e violento e tirerà su i popoli e li trascinerà nella sua trappola. E non solo, ma Babilonia viene qua descritta come un popolo che gode della sua malvagità, della sua forza, della sua potenza. Qua dice addirittura che si rallegra ed esulta, che solitamente sono dei termini nella Bibbia usati per adorare Dio. E qui evidenzia anche poi qualche versetto più tardi che dice che offre incensi alla sua rete, un culto pagano alla propria potenza, al fatto di sentirsi così orgogliosi perché erano una potenza inarrestabile. Ma Dio è colui che ha suscitato Babilonia. Dio è colui che ha dato a Babilonia il suo potere e la sua forza. Eppure Babilonia non riconosce il ruolo di Dio in tutto questo. Invece Babilonia adora la propria forza e abilità. Adora la propria forza perché è per conquiste che vive nel lusso e prospera grandemente. In altre parole, Babilonia gode dei suoi piaceri a spese delle nazioni che conquiste. E Abacuc non vede un fine a tutto questo. Sembra che nessuno possa resistere a questa potenza. I babilonesi svuoteranno continuamente le loro reti, distruggendo le nazioni senza pietà? Abacuc ha pienamente queste tre convinzioni. Sa che Dio è sovrano sulle nazioni, sa che Dio è santo e non può tollerare male, e sa che Babilonia è malvagia e tuttavia prospera. E tutte queste tre realtà sono vere, ma Abacuc si chiede, com'è possibile, Dio, che tutte queste realtà esistano? Queste tre realtà non hanno alcun senso per lui e gli fanno dubitare della giustizia di Dio. E in un certo modo si chiede, Dio è giusto? E Abacuc cerca una risposta. Ed è molto istruttivo il modo in cui Abacuc affronta le sue domande e i suoi dubbi. Abbiamo visto appunto qualche settimana fa, quando Abacuc ha lottato con il dubbio, cosa ha fatto? Invece che allontanarsi da Dio, ha portato a Dio le sue domande e i suoi dubbi. Ora che Abacuc ha espresso questa lamentela, questo reclamo nei confronti di Dio, vediamo cosa succede. Al capitolo 2, versetto 1, dice «Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta». Abacuc si aggrappa a Dio anche in mezzo ai suoi dubbi. Non è che dice, ma quello che Dio sta per fare non ha una logica e quindi volto le spalle a questo Dio. Voleva capire, riconosce che Dio ha bisogno di un senso di chiarimento da parte di Dio in questo. È un po' come il padre che aveva il figlio malato in Marco 9:24 e che chiede a Gesù, io credo, aiutami nella mia incredulità. E Abacuc prende una posizione, dice che si pone sulla torre di guardia. È un modo di dire, io rimango in attesa di una risposta, anche se questa realtà mi è assolutamente incomprensibile, io aspetterò una risposta da parte di Dio. Abacuc cercava una risposta da parte di Dio. E questo è qualcosa che noi tutti dobbiamo fare. Quando abbiamo delle domande o dei dubbi, dobbiamo sicuramente portarli a Dio e prendere questa posizione di attesa di Abacuc e posizionarsi in attesa per non sappiamo neanche per quanto tempo. Dio risponderà a tutte le domande a suo tempo. Ora, Dio potrebbe non risolvere alcune delle nostre domande finché non raggiungeremo il paradiso, ma ti darà sempre Lui stesso la fede per andare avanti. E quindi Abacuc prende questa posizione sulla torre di guardia e aspetta. E Dio gli risponde. Non sappiamo quanto è passato o quanto Abacuc abbia pregato. Ha fatto una preghiera? 200? 1000? Quanto tempo è passato prima di ricevere questa risposta? Il libro non ce lo dice, registra semplicemente la risposta di Dio. E Dio gli dà questa rivelazione. Dio gli dice che cosa accadrà in futuro. Anche i babilonesi saranno giudicati per il loro peccato. Nel frattempo, il giusto viene chiamato a vivere per fede, confidando che Dio agirà giustamente a suo tempo. Guardate come Dio ha già disposto il tempo della sua risposta, versetti dal 2 al 3. Il Signore mi rispose e disse, scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. È interessante che Dio dice ad Abacuc di scrivere il contenuto di questa rivelazione. Deve scriverlo chiaramente su delle tavole, in modo che Abacuc diventasse una sorta di araldo per annunciare a sua volta questa risposta. Sebbene il dubbio di Abacuc fosse un dubbio personale, questo dubbio è un dubbio che e la risposta di Dio è un dubbio che investe tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio. E anche noi oggi abbiamo bisogno, anche se non abbiamo da affrontare la risposta specifica dei babilonesi, del fatto che Dio risponde e che ha un piano per un tempo stabilito. Quindi c'è un tempo stabilito per il suo adempimento e quando quel momento arriverà, come dice Dio, la rivelazione non si rivelerà falsa. Non accadrà subito, ma Abacuc avrebbe dovuto ancora attendere nel perfetto tempismo di Dio. La parola di Dio è certa. L'adempimento delle sue promesse non saranno mai né presto né tardi, ma sempre secondo il perfetto calendario del Signore. La risposta di Dio attende un tempo stabilito. E in secondo luogo Dio assicura ad Abacuc che le azioni di Babilonia non sono giustificate agli occhi di Dio e che lui si è reso perfettamente conto di chi sono i babilonesi. Ai versetti 4 e 5 dice «Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà». Certo, il vino è traditore, l'uomo arrogante non può starsene tranquillo, egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti, come la morte non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Dio sì stava usando per Babilonia per portare il giudizio a Giuda e alle altre nazioni, ma questo non significa che Babilonia risponderà del proprio peccato. Babilonia è gonfia, ubriaca e arrogante della sua potenza e della sua avidità. Babilonia conquista le nazioni non per preoccuparsi di adempiere a uno scopo divino, ma per il suo stesso orgoglio. Babilonia qua viene descritta come ubriaca di potenza e di vino, e la sua ubriachezza proprio sarà il fattore di caduta. Basta leggere il capitolo 5 di Daniele, dove apprendiamo che il re ubriacandosi proprio scrive la fine dei suoi tempi. Dio dice che ad Abacuc che anche i babilonesi saranno giudicati per il loro peccato, ma tutto secondo i tempi di Dio. E infatti, come vedremo la prossima volta, il resto del capitolo delinea i molti peccati di Babilonia e ciascuno sarà punito da un giudizio che sta arrivando a causa di quei peccati. Questa era la risposta che Abacuc aveva bisogno di sentire. Sapeva che Dio era sovrano, che era santo, ma sapeva e vedeva che Babilonia era malvagia e prosperava, e questo non aveva senso. Metteva in discussione Abacuc la giustizia di Dio. Ma ora che Dio aveva chiarito che Babilonia sarebbe stata giudicata, Abacuc sapeva che Dio era sovrano, che era santo e che era giusto. Babilonia sarebbe stata giudicata per i suoi peccati. E nel frattempo Dio chiama Abacuc a vivere per fede, confidando che Dio agirà giustamente a suo tempo. Questa frase alla fine del versetto 4, che il giusto vivrà per fede, è uno dei versetti più importanti dell'intera Bibbia. È citata ben 3 volte nel Nuovo Testamento. Romani 1,17, Galati 3,11, Ebrei 10,38. Quindi vedete come questa risposta di Dio viene ripresa dagli autori del Nuovo Testamento. Questo è il versetto che Dio ha usato per rivelare il Vangelo a Lutero e lanciare l'intera riforma. È un versetto meraviglioso sia nel suo contesto originale, sia nel suo compimento del Nuovo Testamento. Infatti, nel contesto immediato di Abacuc, significava che il giusto avrebbe dovuto vivere per fede mentre aspettava il giusto giudizio di Dio, che il giusto giudizio di Dio cadesse su Babilonia. La parola perciò che abbiamo visto al versetto 12 del capitolo 1, noi non moriremo, viene rispecchiata nella risposta di Dio che il giusto vivrà per fede. Perché il popolo di Giuda dovrebbe vivere e non morire? Era a causa della loro rettitudine, o delle loro azioni, o dei loro sacrifici? Sicuramente no. L'intera ragione per cui Dio stava portando i babilonesi era giudicare Giuda per il suo peccato, e sarebbero sopravvissuti per fede perché Dio si era legato a loro in una relazione di alleanza con il suo popolo. Erano giusti non per le loro opere, ma semplicemente per la fedeltà di Dio. Ed erano giusti perché Dio aveva misericordia del suo popolo. E le piene implicazioni di questo verso sono messe in evidenza più avanti nel Nuovo Testamento. Il Vangelo, buona notizia, e che anche noi siamo peccatori e meritiamo la punizione dei nostri peccati. E Gesù è morto sulla croce e ha preso la nostra punizione affinché potessimo essere perdonati. Per questo Paolo scrive in Romani 1 che lui non si vergogna del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E che dice che il Vangelo è rivelata la giustizia di Dio, una giustizia che è rivelata per fede dal primo all'ultimo, e poi cita appunto Abacuc 2,4, il giusto vivrà per fede. Non è la tua giustizia che ti dà la vita, è la giustizia di Gesù che dà la vita. Gesù dà la giustizia quando riponiamo la fede in Lui e confidiamo nella sua morte sulla croce per noi, invece che sulle nostre opere. Proprio come Abacuc riponeva la fede nell'amore e nella fedeltà di Dio piuttosto che sul popolo di Giuda. Questa risposta evidenzia l'importanza della fede. La fede ci ricorda che potremmo non comprendere appieno i disegni di Dio per le nostre vite, ma col tempo dobbiamo arrivare a confidare nell'amore di Dio. La fede crede che Dio è troppo saggio per poter sbagliare. Il Dio dell'universo ha un piano per le nostre vite ed è impegnato a metterlo in atto, ma non è facile discernere queste realtà. Spesso le cose di Dio sono pensieri al di sopra dei nostri pensieri. Possiamo solo vedere ciò che è immediato di fronte a noi, ma Dio è sopra di noi e vede tutto ciò che i nostri occhi non possono vedere. Vede sia l'inizio che il fine delle cose, mentre noi vediamo solo il nostro presente. Dio non ha scopi malvagi nel trattare con noi. Qualunque cosa faccia, Lui lo fa sempre per uno scopo e per il nostro bene. Paolo, citando un passo molto famoso, dice in Romani 8:28: Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Questi versetti sono importanti anche per quello che non dicono, così come è importante per quello che dice. Non dice che tutto quello che accade è positivo. Non dice che Dio causa il male. Non dice che andrà bene sempre per tutti. Quello che dice è che Dio è al lavoro nel mondo, e specialmente nella vita dei Suoi figli. Il Suo scopo glorioso è di renderci come Suo Figlio Gesù Cristo, e a tal fine Dio userà tutte le cose, sia il bene che il male. E ci assicura che nessuna esperienza è uno spreco nel piano di Dio. La fede crede che Dio conosce sempre il meglio e fa del suo meglio secondo i suoi tempi. Allora, come applichiamo questo passaggio a noi oggi? Guardando alle tre realtà che abbiamo visto di Dio. Dio è sovrano, è attivo nella storia. Usa le nazioni per realizzare la sua volontà, indipendentemente dal fatto che queste nazioni lo riconoscano o meno. Ed è bene ricordarlo quando guardiamo anche in un momento così difficile e instabile come stiamo vivendo oggi. Non sappiamo quale sia il suo piano, ma Dio è attivo anche in tutto il disastro che vediamo nelle guerre che ci sono. Dio è sovrano sulle nazioni e userà le loro azioni per realizzare i suoi propositi. Ma questo brano ci pone anche davanti il fatto che Dio è santo, non può tollerare alcunché di sbagliato. I suoi occhi sono troppo puri per guardare il male. E poiché Dio è santo, anche noi dovremmo essere santi in tutto ciò che facciamo. E poi abbiamo visto che Dio è giusto, che giudicherà tutti i mali del mondo, compreso anche quelli dei quali Lui si è servito per giudicare gli altri. Ma ci dice anche qualcosa su di noi, che siamo tutti noi peccatori e che siamo soggetti al giudizio di Dio. Possiamo forse pensare di essere migliore di qualcun altro, proprio come il popolo di Giuda pensava di essere meglio dei babilonesi, ma rispetto alla santità di Dio siamo tutti uguali. Non possiamo salvarci con le nostre opere. La maggior parte delle persone è ingannata nel pensare che andrà in paradiso con le loro buone opere, quando in realtà non succederà. Non ci possiamo guadagnare alcun merito. Non si può cancellare nessuno dei nostri errori o dei nostri pensieri malvagi. Pertanto i giusti vivranno per fede. È solo attraverso la fede che possiamo essere retti con Dio e conoscere la vita eterna piuttosto che la condanna eterna. Molte persone guardano al male e pensano: a Dio non importa. Poi, quando sentono che Dio giudicherà qualsiasi peccato, dicono: beh, allora Dio non è giusto. Ma Dio importa e Dio è giusto. La cura amorevole di Dio e la perfetta giustizia si incontrano alla croce. Gesù è morto sulla croce per i miei e i tuoi peccati, affinché riponiamo la fede in Lui per essere salvati. Riponiamo oggi la nostra fede in Cristo e riceveremo la sua giustizia, perché Dio ci dice che il giusto vivrà per fede. Preghiamo. Padre, anche noi, penso, nella nostra esistenza abbiamo attraversato i dubbi di Abacuc. Di fronte alle difficoltà, Signore, a volte le cose che noi conosciamo di Te non ci aiutano ad avere un cuore in pace. Ma il passo di oggi, Signore, ci chiama a vivere che il giusto vivrà per fede. E Signore, questa risposta di Tua nei confronti di Abacuc che ci insegna a riposare sul fatto che quando i nostri cuori sono smarriti, quando si perdono di fronte alle difficoltà, quando non vediamo una logica o una soluzione, Tu ci sei, Tu agisci, Tu hai un tempo. Di fronte a questo, Signore, Abacuc che ci insegna ad aspettare, Signore, ad aspettarti, ad aspettare, Signore, che il Tuo piano si realizzi secondo il Tuo tempo perfetto. E, Signore, vogliamo gioire, Signore, per il fatto che siamo giusti, non per le nostre capacità, possibilità, per i nostri meriti, ma unicamente, Signore, per la giustizia di Cristo alla croce. Abbiamo aperto questo culto ricordando questa realtà, Signore, e vogliamo finire quest'oggi, questo tempo, gioendo ancora di questa verità, che questa verità ci possa accompagnare, Signore, a confidare in Te e a ricercare, Signore, la tua verità e a essere santi come Tu sei santo. Grazie, Signore, per questo tempo. Benedici la Tua Chiesa universale affinché, Signore, possa essere un profumo di Cristo sparso nel mondo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.